19:36, ancora Mesedes dagli 87.9 di Radio Onda Rossa per l'ultima, diciamo, corrispondenza, commento di questo spazio redazionale. Intanto saluto la persona che è dall'altra parte del telefono. Ciao.
Ciao, buonasera a tutti.
Ciao, buonasera. Allora, insomma, possiamo dire una buona notizia. Prima commentavamo fuori onda che abbiamo raccontato tutta una serie di dato a chi gli ascoltatori e gli ascoltatrici tutta una serie di notizie devastanti, perché abbiamo parlato appunto dell'incendio in Val di Susa, della repressione in Egitto.
È stata gioiosa questa puntata.
È stata abbastanza. Invece qualcosa, insomma, ogni tanto si ottiene, anche se sono passati ormai 17 anni. Quindi la lentezza, insomma, aiuta, insomma, la strategia della lumaca, insomma, aiuta in alcuni casi. Allora, la notizia è questa, cioè la Corte,
sì, la Corte Europea dei diritti dell'uomo, alla quale erano ricorse diverse delle parti civili di Bolzaneto, come già prima quelle della Diaz, si è pronunciata, è uscita con una sentenza ieri, che è una sentenza estremamente chiara e che condanna lo Stato italiano su tutta la linea, peraltro ripercorrendo quelli che erano gli elementi fondamentali delle nostre tesi e della nostra battaglia durata 16 anni. E devo dire che, per quanto ce lo aspettassimo, nel senso che l'evidenza delle cose e dei fatti, come è stata ricostruita dai pubblici ministeri, provata dalle parti civili, era assolutamente inconfutabile. Però la sentenza, secondo me, in questo senso va anche un po' oltre. Se lo Stato italiano e il popolo italiano avessero veramente voglia di leggerla e di sentire quello che c'è scritto dentro, secondo me potrebbe essere un grosso punto di partenza.
Senti, intanto volevo, per chi non lo sapesse, ricordiamo appunto Bolzaneto, 59 persone chiuse per 2 giorni in una caserma che era stata individuata proprio per portare, già a priori, diciamo, per portare persone che sarebbero state arrestate durante le manifestazioni di Genova, per 2 giorni senza poter avvisare nessuno, con torture di ogni genere, da quelle fisiche.
Sostanzialmente, facendo un brevissimo riepilogo, la storia della caserma di Bolzaneto è questa: vengono disposti prima del G8 due centri di detenzione, uno presso la caserma San Giuliano dei Carabinieri e l'altro presso la polizia di Bolzaneto. La questione che succede è che poi, con i fatti del 20 luglio, si ritiene che non sia il caso di esporre i carabinieri portando anche gli arrestati presso di loro. In qualche modo vengono messi un po' da parte rispetto all'ordine pubblico e quindi tutte le persone vengono portate in questa caserma. Quello che noi abbiamo vissuto come difensori è stato un divieto di avere colloqui con queste persone, divieto tra l'altro che è stato poi autorizzato in prima battuta dallo stesso pubblico ministero che poi avrebbe condotto l'accusa contro i manifestanti, contro i famosi 25, e quindi praticamente fino a quando queste persone non sono state tradotte nelle carceri dopo la convalida del loro arresto, finché loro non sono state, cioè finché non è finita questa prima fase e sono andate in carcere dove poi dovrebbero dovuto avere le convalide, eccetera, praticamente loro sono state sottoposte a torture praticamente costanti e noi non abbiamo avuto possibilità di vederli. Erano cittadini italiani, ma anche tedeschi, austriaci, americani, francesi, insomma, di diverse nazionalità. All'interno della caserma non hanno mangiato, non hanno bevuto, se non pochissimo negli ultimissimi tempi, e sono stati sottoposti a comportamenti disumani, degradanti, a vere e proprie violenze fisiche, violenza psicologica, minacce e così via. Questi sono, diciamo, nella sintesi i fatti,
sì,
a
poi
cui si fa riferimento. Ci fu un'istruttoria difficilissima da parte dei pubblici ministeri per scarsa collaborazione della polizia, cosa che noi denunciammo dall'inizio e che viene fuori tra l'altro in questa sentenza, e poi 3 gradi di giudizio che comunque condannarono in qualche modo queste persone. Dico in qualche modo perché poi, se abbiamo tempo e voglia di vedere cosa dice la sentenza a questo proposito, è abbastanza interessante. E niente, non fu riconosciuta la tortura e le pene furono sostanzialmente lievi proprio perché mancava il reato di tortura. Probabilmente il fatto che ci fosse questo ricorso alla Corte Europea dei diritti dell'uomo è stato anche quello che ha un pochettino fatto pressione sul fatto che poi in qualche modo una qualche legge sul reato di tortura venisse proprio in extremis emanata.
Senti, tra l'altro, tra i vari imputati del processo c'era anche il medico, che, perché
sì,
la maggior parte ovviamente sono funzionari delle forze dell'ordine, poi c'era il medico Toccafondi, che sì, fu quello che non solo avvallò diciamo le torture, ma addirittura, sì, se non mi ricordo male, depose contro, dicendo che in realtà sì, aveva visitato,
e che l'ordine dei medici si è rifiutato di radiare,
esatto, e anche l'ASL dove lavorava non l'aveva ancora licenziato, credo, fino a sì, pochi anni fa, sì, quindi ecco questo sì, per raccontare il contorno, diciamo, di tutta sì, di tutta questa vicenda. Senti, sì, volevo dirti due cose. Intanto, se tu hai letto appunto brevemente, lo so che saranno tantissime sì, pagine, insomma, la sentenza,
tantissime pagine tutte in francese giuridico, e quindi insomma diciamo che una scorsa ce l'ho data, ecco. Poi avremo tempo e modo di studiarla nei dettagli, sì, e di discuterla.
Volevo che ci raccontassi insomma quali erano le sì, tre cose che tu appunto dicevi è andata oltre rispetto al riconoscimento sì, del reato di tortura, e poi se c'è un legame o se viene citato con l'approvazione invece della legge sul reato di tortura in Italia, cioè se queste due cose sì, hanno viaggiato insomma in parallelo.
Sì, abbastanza. Allora, innanzitutto la Corte è nettissima scusate, che c'è stata violazione dell'articolo 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, che è un articolo brevissimo: nessuna persona può essere sottoposta a tortura, punto. Sia da un punto di vista materiale, quindi delle condotte, sia da un punto di vista processuale, e quindi di quello che è successo dopo nella fase di accertamento di questi comportamenti. Dal punto di vista delle torture, vengono ripercorse tutte le vicende all'interno della scuola di Bolzaneto, e vengono identificate tutte come tortura. Sarà poi interessante studiarla un pochino più approfonditamente e metterla a confronto con quella che è la legge attuale italiana sulla tortura, per vedere se effettivamente quanto le due cose poi combaciano, cioè se con la legge attuale sulla tortura un giudice italiano potrebbe arrivare alle stesse conclusioni a cui arriva la Corte. Da un punto di vista processuale la sentenza dice delle cose estremamente interessanti. Sostanzialmente riconosce l'enorme sforzo che è stato fatto dai giudici, e in particolare dico io dai pubblici ministeri, e però dice anche che proprio mette il dito in una serie di piaghe che sono quelle dei nostri problemi dell'ordine pubblico e del nostro problema di democrazia e di perseguibilità delle forze dell'ordine in Italia. C'è stato Bolzaneto, c'è stata la Diaz, ma ci sono stati altri dolorosissimi casi, quello di Carlo, quello di Cucchi, Aldovandi e così via. Secondo me sono tutte cose che in qualche modo possiamo collegare con un tristissimo filo. E quindi loro dicono innanzitutto che non è stato possibile identificare la stragrande maggioranza degli operanti, perché questi facevano tenere gli occhi a terra e la testa bassa alle vittime, ma anche perché manca il famoso distintivo di identificazione sulla divisa, e questo lo dicono proprio. Poi parlano di una deplorevole mancanza di cooperazione da parte delle forze di polizia nel corso di tutto il processo e di tutte le indagini, e dicono che questo ha portato alla prescrizione della maggior parte dei delitti di lesioni fisiche e ha consentito soltanto la permanenza nel corso dei tre gradi di giudizio in vigore di delitti relativi agli abusi di ufficio. Fa notare che su 45 rinvii ci sono state 8 condanne in Cassazione, perché tutti gli altri erano stati prescritti, e fa notare anche che tutte le persone, ma proprio in questi termini lo fa notare, non lo sto dicendo io, tutti i colpevoli di questi gravissimi reati che sono reato di tortura, non ha fatto nessuno di loro un solo giorno di carcere, c'è scritto testualmente questo nella sentenza. Invita poi l'Italia a dotarsi di strumenti giuridici atti a far sì che le persone che compiono reati di tortura o comunque reati di questo genere, comportamenti di questo genere nei confronti di persone sottoposte a custodia, non possano accedere ai benefici di legge, quindi alla non menzione, alla sospensione condizionale della pena e così via. Aggiungendo che questa è giurisprudenza costante della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, cioè dice che tutte quelle persone, tutti quei poliziotti, quei medici e quegli infermieri dovevano andare in carcere. Infine dice che lo Stato italiano è stato assolutamente vago e non ha risposto alle domande della Corte in ordine alle misure disciplinari che sono state adottate nei confronti di queste persone. Alla Corte non risultano procedimenti disciplinari e lo Stato non ha precisato quali questi sono stati. Sappiamo che non ce ne sono stati.
Non ce ne sono stati.
E quindi questo è. Nei risarcimenti la Corte risarcisce sostanzialmente il danno morale, poiché il danno materiale non è stato, diciamo così, provato, nel senso che le persone che erano a Bolzaneto, come le persone che erano alla Diaz, a meno che non abbiano subito delle lesioni molto gravi, che poi sono state seguite in ospedale per mesi quando sono tornate a casa, nei primi mesi non sono andate a farsi visitare dagli psicologi per verificare i loro traumi, non hanno fatto quello che tendenzialmente fanno le persone quando hanno, che ne so, un incidente stradale o un piccolo infortunio sul lavoro. Per cui in realtà nella maggior parte dei casi questo tipo di materiale non esisteva, ma la Corte ha ritenuto comunque di risarcire a tutti il danno morale. E poi invece, per ultima cosa, spero di non essere stata troppo lunga e troppo noiosa, rispetto alla questione della legge, la Corte fa un riferimento estremamente vago e molto asciutto, dice cioè che prende atto del fatto che lo Stato italiano ha nel frattempo emanato una legge sul reato di tortura che però loro evidentemente non hanno avuto modo di considerare.
Probabilmente perché è insufficiente rispetto
sì.
a quello che
sì, penso di sì.
Che... Senti, Nauna, intanto ti ringrazio di questo veloce commento. Volevo chiederti se perché uno degli elementi che è stato, credo, più difficile anche da far emergere, al di là delle responsabilità individuali, eccetera, è stato anche ricostruire tutta la catena di comando, no? Che ha portato,
sì.
cioè al ritroso, che ha portato poi alla,
sì.
alla ricostruzione del piano che era stato fatto per Genova, senza complottismo, uh-huh. ma proprio del piano, come dire, della sicurezza di Genova. Ecco, su questo
sì.
dice qualcosa la Corte, cioè riconosce
allora,
anche il dato politico,
questo...
oppure.
Sì, nel ripercorrere tutte le vicende la Corte parla anche di questo. In realtà da quello che ho potuto vedere, perché ti ripeto, si tratta di due sentenze, perché in realtà sono due sentenze di diversi gruppi di ricorsi, sono molto lunghe e sono tutte in francese giuridico, per cui per carità si traduce facendo volentieri, ma non al volo. La Corte ripercorre proprio quello che è successo all'interno, più che quello che è successo prima,
okay.
nel senso che la catena di comando, cioè che guarda il risultato di quella situazione,
okay.
cioè il fatto che comunque sia chi era al vertice di quella catena di comando non è stato in grado, non ha voluto fondamentalmente impedire questi comportamenti, è quella che poi è stata la tesi dei pubblici ministeri e che è stata poi seguita da tutti i giudici. In realtà il grosso paradosso dei processi italiani, che è anche un pochettino, diciamo così, il velo che toglie questa sentenza, e che per me, che ho dedicato 16 anni della mia vita a questi processi, è comunque un sospiro di sollievo. Quello che è successo è stato che i pubblici ministeri sono stati estremamente puntuali, estremamente puntigliosi. Con grande fatica e con grande dedizione sono riusciti a ricostruire tutte queste cose. I giudici li hanno in qualche modo seguiti, ma da una parte la mancanza proprio degli strumenti giuridici di cui parla la Corte e la mancanza del reato di tortura, nonché comunque l'impossibilità o l'incapacità dei giudici italiani di comportarsi in maniera severa nei confronti delle forze dell'ordine, ha fatto sì che a fianco ad un impianto, una ricostruzione assolutamente chiara di quello che era successo, ci siano state poi delle pene di fatto inconsistenti.
Certo.
E la Corte veramente smaschera questo aspetto in maniera molto forte. La Corte si deve basare su quelli che sono i dati dei giudizi dello Stato, quindi comunque sia di tutti i presupposti e di tutto ciò che noi mettiamo che facevano parte solo degli atti di indagine, ma che non sono entrati dentro quelle sentenze, la Corte non lo può considerare.
Quindi per tornare insomma al futuro,
sì.
Rispetto, quindi potrebbe essere, diciamo, io poi non so come funziona tecnicamente, cioè questo è l'ultimo grado, poi sarà lo Stato italiano a dover risarcire direttamente
lo Stato italiano dovrà risarcire direttamente le parti lese. E tra l'altro dovrà farlo anche abbastanza celermente, non come ha fatto
finora.
Come fa solitamente in queste situazioni, perché sennò dovrà pagare gli interessi secondo un tasso della Banca Europea maggiorato.
E questo potrebbe essere un precedente anche per appunto tutti gli altri casi che ancora attendono di essere esaminati dalla Corte, appunto penso a Cucchi perché sono quelli più conosciuti, Aldovrandi e quant'altro, ma ci sono anche altri casi che so che poi in questi grandi, diciamo, consessi, tra virgolette, trovano, come dire, una soluzione più soddisfacente sul piano appunto del riconoscimento quantomeno di quello che è accaduto.
Esattamente.
Poi il risarcimento...
Io mi auguro di sì, mi auguro fortemente di sì. E spero, cioè, questa sentenza è un grosso strumento, è una leva su cui si può lavorare, è un elemento di discussione forte, soprattutto che un giudice più autorevole della Corte Europea non ci possa essere. Mi auguro che venga utilizzata, nel senso che comunque sia che le cose che vengono dette, io non credo, ecco, ovviamente, come non credi sicuramente tu e non credono le vittime, che domani il governo dica: oh santo cielo, non ce l'avamo resi conto, aspettate che cambiamo tutto, facciamo una bella legge di quelle emergenziali che sanno fare tanto bene e facciamo in modo che tutti coloro che compiono reato di tortura o abusi su persone sottoposte a custodia abbiano comunque sia una, diciamo così, un percorso giudiziario e una pena esemplari. Non succederà, sicuramente è un precedente molto molto importante, questo sì.
Va bene, io ti ringrazio. Tra l'altro volevo ricordare a chi ci ascolta che credo che l'archivio di supporto legale, che è, diciamo, il gruppo di compagni e compagni, la rete anzi di compagni e compagni che negli anni ha lavorato insieme a voi avvocati, insomma, nei vari processi di Genova, non solo quelli di Bolzaneto ma anche quelli in cui hanno visto, in cui sono stati purtroppo protagonisti compagni e compagni che hanno partecipato alle giornate di Genova, attende ancora una casa. Ora io non so se c'è stata una risposta all'appello di quest'estate su...
Sì, ci sono state, diciamo così, delle ipotesi, ci sono state delle più o meno timide avance. La questione è che comunque sia è importante che questo archivio vada in mani sicure, cioè in mani che lo utilizzino nella maniera giusta e in mani che consentano l'accessibilità e la cura in modo tale che rimangano una risorsa per chi verrà, per chi viene dopo, e, insomma, che non diventi, ecco, una cosa polverosa in mano a una qualche istituzione alla quale possono accedere soltanto eventualmente ricercatori o addetti ai lavori, ecco, perché comunque sia l'archivio del G8 è un grossissimo pezzo di storia delle persone del nostro paese, d'Europa e del mondo.
Va bene, io ti ringrazio e ti mando un abbraccio e a presto.
Anche a voi, grazie mille,
grazie.
Ciao, a presto.
Ciao.